E sai dov'è l'Akbar e dov'è Shiraz? È perché il petrolio va sul gioco, sta il solare e il gas. Chi lo sa dove sta? Meglio non saperlo. Vogliono che lasci scuola e che ragioni come un merlo. Il cervello non lo ama, chi ha paura che reclama. Ma noi siamo Einstein e anche Dalai Lama e anche Che Guevara, e niente ci separa. Non c'è tetto alle iscrizioni, nelle ambizioni di chi impara. Così imparo arabo, cinese e portoghese. Così va il mondo, gira il mondo, abbiamo ste pretese. Se non c'è scambio, non c'è conoscenza. E lo scambio lo vogliamo adesso e non abbiamo più pazienza. Abbiamo sete di sapere, vogliamo bere. Ce ne faremo un mestiere, perché sapere è potere. Noi abbiamo scelto, non molliamo mai. La massa al massimo che sceglie è tra media 7 e
Sky. È stato bello, a voglia.
È stato bello,
a voglia.
E lo rifamo,
a voglia. A voglia.
Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete vivi, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole. Andate nelle scuole, formate i collettivi, organizzate la rivolta. Finché siete vivi, andate nelle scuole. Andate nelle scuole, che ammazzano più 10 penne che 10 pistole.
Pubblica, like e solidale, noi la vogliamo pubblica. Solidale, a questi gli andrà male. Finché ci siamo noi la scuola sarà sempre pubblica, like e solidale.
Sì, e io l'afferro il senso, lo afferro pezzo a pezzo. E leva il crocifisso e il minuto di silenzio. Finché ci siamo noi, a questi gli andrà male. La scuola sarà sempre ricca, like e solidale.
E all'interno della scuola, secondo me, questa possibilità c'è ancora. Non è completamente perduta questa possibilità. Forse tu sei più pessimista di me, non lo so, vedo che dici...
Ma speriamo, io salvo una cosa che è profondamente politica, direi quasi nel senso etimologico del termine, che è l'incontro e la relazione. Io salvo questo, una relazione intergenerazionale, una relazione tra persone che effettivamente hanno possibilità, come dici tu, tutto sommato di trovare qualcosina che, per cui possa valere la pena, oppure anche, che so, la gerarchia non ha preso piede totalmente, però le pressioni sono molto forti e non da oggi, c'è stato un processo enorme di aziendalizzazione che è cominciato più di 20 anni fa sicuramente.
Si può dire che il collettivo in questo senso sia un po' il contrario, l'antidoto a questa gerarchizzazione?
Sì, io volevo dire il contrario, però secondo me su una cosa bisogna essere chiara. È tutto vero e tutto giusto quello che avete detto. Nella nostra considerazione che abbiamo fatto dall'inizio, abbiamo detto che la scuola è un'istituzione che risponde alle esigenze del presente. È sempre stato così. E noi pensiamo che lo sia ancora adesso. Quindi è sbagliato dire che la scuola non funziona. La scuola funziona benissimo, perché risponde benissimo a quelle che sono le esigenze del presente, che non sono le nostre. Però allora quello che casomai può essere interessante cercare di capire è quali sono le esigenze a cui risponde la scuola in questo momento, perché sicuramente a qualcosa risponde. E verrebbe da dire che l'esigenza principale a cui risponde è quella del disciplinamento, è un'esigenza ordinativa e contenitiva di alcuni strati della popolazione che altrimenti non sarebbero, potrebbero, diciamo così, sfuggire. Vi faccio notare che la scuola è rimasto uno dei pochi luoghi fordisti in cui, cioè, c'è un'unità di tempo, luogo e azione dei soggetti che la precarizzazione del mondo del lavoro ha grandemente smantellato. Quando poteva, lo ha fatto. La scuola resta quel luogo dove tutti i giorni le stesse persone si trovano e quindi hanno possibilità di costruire una storia. Una mina grossa su questo elemento, che è l'elemento della relazione di cui parlava Angelo, che è l'elemento positivo e forte che c'è dentro la scuola, che è anche quello che uno dice che fa... su cui ci si può, nel caso di necessità, dare una mano, ma anche elaborare dei progetti, come dire, una forte mina è stata la pandemia, perché la pandemia ha spaccato questa cosa, ma già la buona scuola conteneva tutto stati gli strumenti che la pandemia poi ha permesso di applicare più in fretta, cioè la digitalizzazione, le lezioni da remoto, tutti questi meccanismi alterano completamente questo assetto sociale, relazionale, che la scuola ha in sé, pur nel suo essere, come dire, la rappresentazione catastrofica di un'esigenza di controllo. Ora moltissimo, tu stesso dicevi prima, dei voti li devo dare. Ora la scuola è un votificio, cioè rimangono i programmi ministeriali, il certo numero di voti da dare, non c'è tempo per spiegare, non si può uscire dal binario, è un sistema di controllo degli studenti ma anche degli insegnanti. Allora questo secondo me potrebbe in qualche modo servire a capire, e da lì era, diciamo, se volete, quell'afflato che la scuola andava chiusa. La scuola è già chiusa, avevamo fatto un altro volantino che si chiamava La scuola è finita, ancora un piccolo sforzo. Naturalmente non è così, cioè non è così, perché come diceva Angelo, la scuola poi, pur essendo un luogo catastrofico, è un luogo di relazione ed è un luogo dove si possono scambiare dei bisogni, dei desideri, soprattutto finché rimane un luogo coeso, perché abbiamo visto appunto nelle condizioni pandemiche, quando i ragazzi erano a casa, è stato un disastro psichico, ha prodotto un disagio psichico grosso. Aggiungo una cosa su questo, che proprio durante la pandemia Franti ha avuto un'esperienza formidabile, perché uno del gruppo che insegna in una scuola vicino a Milano ha fatto in accordo con gli studenti di una scuola professionale contro l'educazione a distanza, non so, e ha fatto lezione davanti a scuola, sfidando i rigori dell'inverno, si è messo fuori col banco e faceva lezione a quel pezzo della sua classe che lo voleva seguire. Hanno iniziato in 3 o 4 e hanno finito in 7 o 8 nel giro di 2 mesi. Inverno, nevicava, era. Allora io credo che di esperienze di lotta nella scuola che hanno raddoppiato il numero dei loro partecipanti nel giro di 2 mesi non ce n'è nessuna, negli ultimi 20 anni non ce n'è stata nessuna. È stata una cosa formidabile, con insegnanti di tutti i tipi che partecipavano, cioè non è che fosse uno schieramento politico, sindacale, era, come dire, un riconoscere che questa roba così non stava in piedi.
Questa sì. Cosa della prospettiva di lotta, scusami, prego.
Ah no, niente, no, volevo solo, io forse non sono così sicuro che la scuola stia funzionando bene anche, come dire, dalla prospettiva del potere. Sono abbastanza non convinto, però ho la sensazione che in fondo, perlomeno per certe materie, per esempio le mie, il potere non sappia bene cosa farsene, le lascia abbastanza marcire un po' così.
Il fatto che anche questo lasciare marcire è appunto... Allora, scusate, sì, io però ho sempre l'esigenza di ricordarmi costantemente in questo periodo della mia vita perché sono qui. E quindi sto cercando di tracciare un pochettino dei collegamenti tra quello che ho sentito fino ad adesso. Mi sembra di aver capito che perché sono qui, perché siamo qui, siamo qui per un disagio. E se in questo disagio noi cerchiamo, scaviamo per trovare le ragioni, possiamo trovare da un lato una prospettiva di lotta, appunto un obiettivo contro cui andare. Questa è la parte, appunto, mi sembra di aver capito, delle provocazioni, la scuola è finita... appunto, le manifestazioni inutile, contro, tutte trovare un nemico comune, un obiettivo contro cui scagliarsi, e nel trovare questo si trovano anche delle persone, dei compagni e delle compagne di lotta, mi sembra di aver capito.
In un certo senso sì, perché alla fin fine, sempre per riprendere il discorso mio personale, riparto da me. Quando ho finito di fare, diciamo, il sindacalista, mettiamola così, a scuola, quindi l'RSU, a parte che ho cambiato anche proprio la materia, perché ho iniziato a fare sostegno, però facevo sempre un po' i rompicoglioni, io mi definivo la pecora nera o la mosca bianca nei collegi, ho sempre fatto interventi, continuo a farlo. Però con molte meno aspettative, sinceramente. Invece dentro di me non è che è vero che c'era sfiducia, come dicevi tu, però non è maturata per fortuna una rassegnazione. L'idea era di provare, come dire, di aver capito, siccome la scuola, un po' come diceva Tommaso con una formula, la scuola è specchio della società, siccome è una società ultra competitiva, ultra capitalista, ultra profittevole, e allora la scuola fa questo, no? È una cinghia di trasmissione per creare questo, no?
Quindi perché... per rispondere alla domanda perché sono a disagio nel mio lavoro a scuola, perché devo guardare il resto della società.
Esatto, e quindi la mia idea è stata quella di uscire dalla scuola e dire sì, nel mio piccolo, che so, anche qua vorrei trovare una formula del tipo, siccome è la società che condiziona la scuola, a me piacerebbe, non so se siete d'accordo, che sia la scuola a condizionare la società, no?
Questo, cioè, nel senso... questo io credo che ci rincuori molto, in quanto noi destinatari di questa vostra esperienza e testimonianza adesso, e anche il motivo per cui siamo qui a parlare davanti a un microfono anziché semplicemente intorno a un tavolo. Noi abbiamo bisogno esattamente di questo, di questa prospettiva, ne abbiamo proprio bisogno.
Sì, tra l'altro appunto, forse in effetti Tommaso prima rifletteva sul ruolo, ovviamente come diceva giustamente, ogni periodo storico ha una sua scuola che è orientata a determinati obiettivi, forse la scuola di oggi ovviamente è orientata agli obiettivi della società, chiamiamola, non lo so, tardo capitalista del 2023, ma forse la cosa che manca tanto è un contro obiettivo, nel senso che forse per vari periodi c'è stata anche una grande fetta del sistema scolastico che era in conflitto con questo tipo di impostazione, costruiva una collettività conflittuale che si poneva in termini diversi, opposti, o proponeva delle alternative. Oggi questa cosa mi sembra che manchi molto. E io sono convintissimo che la scuola potenzialmente, come diceva Angelo, abbia ancora la possibilità, non lo so, di creare, per esempio, quando tu dicevi è la scuola che deve influire la società, non la società che deve influire sulla scuola, io immagino che la scuola dovrebbe, per dirla in altri termini, costruire un soggetto politico, non economico, cioè in grado di comprendere i nodi, le contraddizioni di questo mondo in modo conflittuale e critico. Quindi il soggetto politico, cosa che la scuola oggi non fa affatto, neanche un po'. Però forse era più facile fare questo quando c'era una collettività, usiamo un termine un po' astratto, una collettività desiderante verso questo tipo di scuola. Oggi non c'è più, oggi se fai questa cosa lo fai da solo, cioè io mi sento molto solo in questa ricerca, è difficile trovare qualcuno che penso che sia questo, tra l'altro sia un problema più nostro generazionale, non so se Angelo anche tu hai, non so se sei d'accordo, se forse invece è sempre stato così.
Ma effettivamente il desiderio di cui parli tu probabilmente io l'ho vissuto in maniera indiretta quando ti dicevo che ho praticato, mi sono incontrato, sono cresciuto politicamente con persone che avevano vissuto gli anni 70 e quindi lì sì, è vero, l'ho potuto toccare quasi con mano, direi, questo sì. Però fondamentalmente, anche se sono un po' più grandicello di voi, fondamentalmente sono un po' di quella generazione che viene, come dire, dal 1980 in poi, l'emozione dominante, dico io, nell'immaginario collettivo è stata la competizione, è stato l'individualismo sfrenato, quindi siamo purtroppo dentro...
Non siamo soli, insomma.
Sì, vorrei essere frantianamente ancora una volta un po' provocatorio nel dire che negli anni 70 la scuola era diversa, certo tutto era diverso, certo le lotte nelle scuole erano molto diverse, ma c'era contemporaneamente un grossissimo bisogno di alfabetizzazione del paese, cioè anche il capitale aveva bisogno di una scuola che certe cose le facesse, che quindi i ragazzi, i proletari non lavorassero solo con le mani, perché avrebbero dovuto lavorare col computer, con il comando elettronico. Quindi allora quella scuola là, che pure ha prodotto delle eccellenze sia dal punto di vista della lotta che delle esperienze didattiche eccetera, contemporaneamente aveva un capitale che della scuola aveva bisogno fortemente, e di questo gradino ne aveva bisogno fortemente. Ora non gli interessa più che tu sappia la storia, cioè tu dicevi essere delle lotte, già l'autonomia sarebbe qualcosa. L'autonomia del pensiero nella scuola sarebbe un risultato enorme. Allora, sempre frantianamente voglio dire, cioè, noi abbiamo giocato con questo, però se uno non gioca poi muore in qualche modo. Franti ride, no? E questo, su questo è di Amici se fortissimo. Franti ride. Franti, un pezzo è questo: uno solo poteva ridere mentre De Rossi diceva dei funerali del re. E Franti rise. Franti ride quando il suo compagno racconta che è stato a vedere i funerali del re. Cioè, bisogna ribaltare questo modello mortuorio, no? In qualche modo, e umiliante che viene. E questa cosa non è facile. Non è facile, però e in qualche modo scardina, potrebbe aiutare a scardinare. Ora voi dite come si fa, non lo so, noi abbiamo scritto
speravamo che ce lo dicessi stasera.
No, ma questo ognuno nella sua pratica lo vede, ma non è che devi rispondere a quello che ti viene detto con le stesse parole con cui non devi porti allo stesso livello. Franti, di nuovo, è lo studente dell'ultimo banco. Dall'ultimo banco si vedono delle cose che non vede nessuno, perché l'insegnante vede la prima fila vede l'insegnante, è da dietro che tu vedi la storia. Poi magari la lezione la segui poco, ma il mondo lo vedi benissimo, e quello che sa veramente quello che succede è chi è seduto all'ultimo banco e non al primo. Quindi anche questa roba qua va portata dentro, poi come la tiri fuori, ognuno c'ha il suo modo, insomma, ce lo si racconta.
Le ricette della nonna Gelmina. Oggi vi propongo tartare di foie gras di precario nostrano ruspante. Difficoltà semplice. Tempi a seconda della resistenza alla cottura. Il segreto della ricetta è tutto nella scelta dell'ingrediente base, il precario. Deve essere ancora tenero, ma con qualche fibra, remissivo ma ruspante. Il ministero sta lavorando alla selezione della specie addomesticata da macello. Appena catturato l'esemplare, solitamente con contratto capestro, nella stagione di caccia ottobrina, lo si inchioda alle mansioni più vili e ingrate, rifiutate dalle mandrie di ruolo nella marchiatura di settembre, e lo si lascia macerare nell'accetto balsamico, perché lui accetta. Come per le oche francesi, il carico di quello che dovrà ingoiare senza fiatare porterà ad un progressivo e spesso letale ingrossamento smisurato del fegato. A maturazione, fra maggio e luglio, si procede con la spremitura definitiva a freddo. Gli esemplari migliori sono quelli da mungitura. Se sopravvivono, l'autunno successivo sono pronti alla qualsiasi. Alla prossima!
Franti che ci ha fatto incontrare, questo Franti che vi ha fatto incontrare molti, molti anni fa, ci ha fatto incontrare oggi. Cosa farà Franti nel futuro?
Ma Franti è nel passato, nel presente, nel futuro.
Non morirà mai.
Esatto, è eterno. E visto che ha già una storia, diciamo, di più di 150 anni, se ci riferiamo appunto al personaggio di De Amicis.
Ma collettivo invece, Franti, qual è la prossima mossa?
Allora, il pezzo iniziale della puntata è stato tratto da un trattatello di anatomia ergonomico-funzionale contemporanea che ha avuto un discreto successo, perché è un misto di immagini molto truci, molto crude, ma che rendono perfettamente l'idea di che cosa sia, come dire, stare nella scuola oggi.
Un bel sarcasmo distopico.
Esatto.
Letterario e grafico.
Esatto, e accanto però dei, li abbiamo chiamati lemmi, che rappresentano, come dire, un po' di teoria, un po' di scritto, anche questo con tono tendenzialmente sarcastico, seppur anche lì un po' tragico.
E questo è un opuscolo che è già stato pubblicato?
Sì, assolutamente sì, è stato pubblicato nel settembre del 2017, ripeto, è stato diffuso abbondantemente, chi ci conosce lo conosce benissimo. Da lì, dopo la pandemia, precisamente se non erro nel luglio del 2021, in una cena conviviale, abbiamo pensato a una specie di nuovo opuscolo. L'avevamo un po' titolato così, il lessico della trasformazione, perché c'era un po' un'esigenza di risemantizzare certe parole o comunque di trovare sensi condivisi, quelli un po' che auspicavate voi all'inizio. E questo lavoro, insomma, va avanti da circa 2 anni, ci eravamo un po' incistati perché ogni volta ci venivano in mente parole nuove, però abbiamo trovato un modo che è quello di renderlo a fascicoli. Il primo fascicolo uscirà a breve. Gli abbiamo dato un nome un po' enigmatico.
Un numero.
L'ognomero. Si chiameranno gli ignommeri. E il primo uscirà a breve, entro l'anno sicuramente. Il sottotitolo è stato allungato, è diventato Il lessico della trasformazione in tempi di pandemia e di guerra. E poi ci vediamo bene o male tutte le settimane, ci incontriamo, abbiamo un elenco di mail che contattiamo. Se siete interessati a incontrarci di persona o a partecipare alle nostre assemblee, potete scrivere a...
C'è una mail, franti@inventati.org, che per ora è il punto di riferimento per chi volesse avvicinarsi come noi alla questione. Noi ringraziamo Franti e un po' affranti di dovervi salutare. Chiudiamo così questa puntata, sperando che appunto non abbiamo magari trovato delle risposte, ma abbiamo cominciato a seminare dei possibili nuovi incontri anche con chi volesse cominciare a seguirci.
Grazie a voi,
grazie, grazie a voi,
grazie. Grazie a voi.
Cara rubrica dei cuori infranti, ho sentito nel precedente podcast che vi occuperete anche delle scuole private. Mi viene quindi da porre una domanda. Io sono di sinistra e sono una sostenitrice della scuola pubblica, ma viste le circostanze ho iscritto mio figlio alla scuola elementare privata in centro. Credo che se avrà come compagni di scuola i figli dei direttori di banca, avrà più chance in futuro. E io voglio il meglio per mio figlio, il quale dovrà crescere in questa società competitiva e spietata. Cosa ne pensi? Dolly, da Milano. Cara Dolly, grazie della tua lettera. Viste le circostanze e l'approccio, suggerirei di iscrivere tuo figlio alla scuola militare. In futuro avremo sempre più bisogno di soldati.